Wikiradio. L'abolizione del califfato in Turchia, raccontata da Marco Ansaldo.
Oggi si parla molto del cosiddetto califfato islamico, con vari nomi, l'ISIS, l'IS, il Daesh, a seconda delle denominazioni con cui chiamiamo questo nuovo, terribile protagonista della politica internazionale, che è lo Stato islamico dell'Iraq e della Siria, con i suoi proclami, le sue decapitazioni che ne connotano i tratti tipicamente terroristici. Ma il califfato propriamente detto è tutt'altro, è una creatura che risale a subito dopo la morte di Maometto nel 632 d.C. e fu abolito poco più di 90 anni fa, il 3 marzo del 1924. Fu la nuova Repubblica di Turchia a chiudere quella lunga pagina e il suo fondatore Mustafa Kemal, detto Atatürk, cioè il padre dei turchi, ancora oggi ad Ankara, Istanbul, a Smirne, considerato un punto di riferimento, quasi un mito. Ma che cosa fu esattamente il califfato? Come nacque? Come si sviluppò? Le sue origini non furono turche, ma arabe, e califfo in arabo significa successore, ed è il titolo per l'appunto attribuito ai successori del profeta Maometto, il fondatore dell'Islam, che fino ad allora rappresentava l'autorità temporale e spirituale. Governava la comunità religiosa, era giudice delle dispute interne, il capo delle milizie, lo stratega principale, e con la sua morte, Maometto non indicò alcun successore, fu a quel punto necessario trovare un'altra guida temporale per tutti i musulmani. E il primo califfo della storia, il primo califfo sunnita, fu Abu Bakr, amico di Maometto e padre di sua moglie. Ecco, qui troviamo un riferimento odierno al primo califfo, perché per l'appunto Abu Bakr al-Baghdadi, cioè il califfo terrorista di oggi, si riferisce al primo califfo della storia. La prima fase iniziò appunto con Abu Bakr e fu poi portata avanti dai tre califfi successivi che avevano conosciuto il profeta e governavano dalla città di Medina. La seconda fase fu nel 661, quando salì al potere la famiglia degli Omayyadi, che instaurò un califfato invece dinastico che rimase in vigore fino al 750 e spostò a quel punto la capitale da Medina a Damasco. L'impero Omayyade si estese, arrivando in Spagna, fino all'attuale Pakistan, fino all'odierno Uzbekistan, e nel 749 iniziò la terza fase. I membri della famiglia degli Abbasidi, discendenti da uno zio di Maometto, guidarono un'insurrezione che sterminò tutti i rappresentanti degli Omayyadi e che portò all'instaurazione di un nuovo califfato dinastico. La capitale a quel punto venne spostata da Damasco a Baghdad, che diventò uno dei maggiori centri culturali, politici e commerciali dell'epoca. E gli Abbasidi governarono fino al 1258, anno in cui arrivarono i mongoli, che distrussero Baghdad e uccisero l'ultimo califfo. In realtà, un ramo secondario abbasside sopravvisse e trovò rifugio al Cairo fino a quando il titolo di califfo fu assunto dal sultano ottomano. Era Selim I ed era il 1517.
Quando dalla Mecca Maometto rivelò ai cavalieri del deserto il Corano, che significa lettura, egli disse loro in nome di Allah: estendete la casa dell'Islam su tutte le terre. Si iniziava allora la favolosa storia di un popolo. E allorché Maometto morì a Medina nel 632, l'Arabia gli era soggetta. In circa un secolo gli arabi si spinsero dall'India fino al cuore della Francia. Fermati a Poitiers, essi dovettero fronteggiare successivamente la minaccia dei turchi, irriducibili nemici dell'impero arabo. In un processo di secoli, i turchi si sostituirono in gran parte alla fiorente civiltà araba. Dopo alterne vicende, con le vittorie di Eugenio di Savoia sulle rive del Danubio, i turchi erano costretti a deporre le armi. Ma a all'inizio del nostro secolo la minaccia si riaccendeva nei Balcani. Dopo la guerra mondiale, il turco si chiudeva definitivamente negli antichi confini.
Qui dobbiamo fare una distinzione, perché califfo è il termine usato per indicare il vicario o il successore di Maometto alla guida politica e spirituale della comunità islamica, mentre invece sultano è il titolo impiegato da diverse dinastie non arabe, quindi ad esempio i turchi, che ressero territori più o meno ampi del vicino e del Medio Oriente. Il califfato ottomano, per l'appunto, nacque con l'assunzione del titolo di califfo da parte del sultano ottomano, come abbiamo visto, nel 1517 e durò fino al 1924. E il califfato ottomano era un titolo meramente spirituale, distinto da quello politico e militare del sultanato. Al termine della Prima Guerra Mondiale ebbe fine il sultanato della dinastia ottomana, mentre il califfato ne seguì la sorte soltanto nel 1924. Ma come si sviluppava il califfato? E le condizioni per esercitarlo erano particolari. Si parla tanto oggi dei leader del cosiddetto califfato islamico, come abbiamo detto, di Abu Bakr al-Baghdadi, di cui in realtà si sa pochissimo. Ma qui parliamo di un leader controverso, parliamo di terrorismo allo stato puro. Quali erano invece le qualità, le condizioni richieste per poter validamente accedere al califfato? Innanzitutto l'appartenenza al sesso maschile. Poi la sanità di mente e di corpo, e inoltre l'integrità morale. C'erano poi degli obblighi imperativi, e innanzitutto c'era la tutela dell'Islam in tutti i suoi aspetti, la doverosa venerazione dell'unico Dio, quindi di Allah, e un altro obbligo era quello di organizzare la jihad, cioè la guerra santa, sia in senso offensivo che in senso difensivo. E veniamo a quelle ore drammatiche del 3 marzo del 1924. I kemalisti ormai da tempo ritenevano che il califfato fosse un'istituzione priva di chiari basi storiche di cui il popolo turco ormai portava il peso. E il 1 marzo Atatürk inaugurò il nuovo anno parlamentare con un lungo discorso in cui parlò di tutto tranne che del califfato. Però il gruppo parlamentare aveva avuto delle precise istruzioni e due giorni dopo, il 3 marzo, furono presentate tre proposte di legge. La prima aboliva il Ministero delle Fondazioni Pie. La seconda istituiva un sistema rigidamente statale di pubblica istruzione che portò alla chiusura delle medresse, cioè delle scuole coraniche di istruzione religiosa. La terza aboliva, dopo un discorso durato 7 ore, il califfato e decretava l'esilio per tutta la casa degli ottomani. Fu mantenuto a mo' di contentino l'Islam come religione di Stato, questo fu fatto anche perché gli ambienti religiosi e conservatori dell'assemblea potessero piegarsi in maniera piuttosto docile ai cambiamenti e ci furono poche eccezioni a questo. E quando venne comunicata l'ingiunzione dell'esilio all'ultimo sultano, ad Abdul Mejid II, lui chiese 2 giorni di tempo, che però non gli vennero nemmeno accordati. Così, il 4 marzo del 1924, di prima mattina, l'ultimo califfo fu prelevato, portato alla stazione, fatto salire sull'Orient Express e mandato con un salvacondotto in Svizzera. Fino al passaggio di frontiera con la Bulgaria, Abdul Mejid si mostrò rassegnato, ma poi, subito dopo, varcato il confine, rilasciò un proclama che dichiarava nulla, illegittima, la propria deposizione. Era però ormai troppo tardi, anche il suo palazzo, il Topkapi, che molti visitatori ancora oggi visitano ed è aperto come museo, era stato subito chiuso. E il fatto che l'abolizione del califfato e la completa estromissione dal paese di una dinastia che aveva in fondo regnato per secoli siano state attuate in maniera così indolore si spiega con il fatto che la casa, la dinastia degli ottomani, si fosse ormai disonorata agli occhi dei cittadini turchi, soprattutto per la quiescenza che aveva mostrato nei confronti degli invasori esterni e degli occupanti negli ultimi anni dell'impero. I turchi avrebbero potuto benissimo mettere anche Mustafa Kemal come nuovo sultano califfo, ma veramente non sentivano ormai più nostalgia per un'istituzione che era troppo legata al passato ed era considerata ormai una pagina da chiudere. Quella delle riforme intraprese fu una grande marcia verso la completa laicizzazione del paese. Ma che cosa significò in concreto l'abolizione del califfato? Mustafa Kemal depose il sultano, fondò la Repubblica nel 1923 e diede via a una serie di riforme fondamentali dell'ordinamento della nazione sulla base di una ideologia di chiaro stampo occidentalista, nazionalista, avversa al clero musulmano. E il califfato venne completamente destrutturato, smantellato, le organizzazioni religiose vennero messe sotto il controllo statale, fu laicizzato lo Stato, la parità dei sessi riconosciuta, il suffragio universale venne istituito, fu messa la domenica e non il venerdì come giorno festivo, fu proibito l'uso del velo islamico alle donne nei locali pubblici, fu adottato l'alfabeto latino, il calendario gregoriano, il sistema metrico decimale, proibito l'uso del fez, cioè il cappello turco, e anche del turbante, che erano troppo legati al regime passato, e anche i funzionari pubblici, per loro venne abolita la barba, così come per i militari i baffi alla turca. Ma le riforme non si fermarono a questo. In ambito giuridico ci fu una vera e propria rivoluzione, furono abrogate tutte le pene, le norme che potevano in qualche modo richiamarsi alla legge islamica, furono promulgati dei nuovi codici, come il nuovo codice civile che aveva come modello il codice svizzero e un codice penale basato sul codice italiano dell'epoca, furono legalizzate le bevande alcoliche, fu depenalizzata l'omosessualità. Tuttavia, per garantire la sicurezza dello Stato venne istituito un sistema autoritario e a guardia della laicità contro i possibili movimenti islamici fu posto l'esercito, che era autorizzato a colpi di Stato, a golpe per difendere la secolarizzazione, una tradizione che, lo sappiamo, è rimasta anche negli ultimi decenni per la Turchia dal 1960 fino al 2007.
I giovani ufficiali turchi applaudono il generale Semal Gürsel e gli altri capi della rivolta che hanno liquidato il primo ministro Menderes e la sua fazione. Dietro i carri armati e i battaglioni dei soldati si è riaffacciato alla vita politica anche il vecchio ex presidente İsmet İnönü, strenuo difensore della democrazia nella terra di Kemal Atatürk. Praticamente estraneo alla lotta per il potere, il popolo turco, costituito per l'86% da analfabeti, continua intanto la sua vita di ogni giorno. Diviso fra il mercato del bestiame, che costituisce una delle fonti di ricchezza del paese, e le pratiche religiose imposte dal Corano. Resta solo da chiedersi se le preghiere dei fedeli siano per i defunti oppure per la propria sorte di cittadini incerti sulla sopravvivenza di una democrazia affidata soltanto ai militari.
E nonostante la Turchia fosse rimasta un paese intrinsecamente conservatore, le riforme la avvicinarono sensibilmente all'Europa e all'Occidente, ma ci furono naturalmente anche delle contraddizioni, dei contraccolpi. Furono represse con estrema durezza le minoranze come quella armena, quella curda, mentre invece il califfato, sia con la periferia dell'impero, sia con le etnie diverse, era piuttosto tollerante. E per arrivare ad attuare le riforme era necessario inculcare nella mente dei turchi un orgoglio diverso, un orgoglio etnico, e perciò subito dopo l'abolizione del califfato fu incoraggiata la circolazione di teorie storiche e anche linguistiche un po' esagerate che attribuivano ai turchi un ruolo centrale nell'evoluzione dell'umanità, mettevano la loro lingua all'origine di tutte le altre, insomma una sorta di nazionalismo esasperato che si tradusse nel rifiuto di ammettere che in Turchia esistessero delle popolazioni non turche. Già la maggior parte dei greci, degli armeni, avevano abbandonato il paese dopo le guerre, lasciando il gruppo etnico turco in netta maggioranza. Rimanevano i curdi, e i curdi avevano una presenza ancora forte, e li si denominò allora addirittura turchi di montagna. Tutto questo era fatto per l'esigenza di realizzare i sei principi ideologici che ormai erano inscritti e verranno inscritti nella nuova Costituzione turca: nazionalismo, laicismo, modernismo, repubblicanismo, populismo e statalismo. Era in sostanza una rottura integrale con i principi del califfato.
Dai tempi di Maometto II sono passati qualcosa come 500 e più anni. Otranto, le crudeltà della conquista e dell'occupazione militare, è storia vecchia. Ad Ankara c'è un monumento molto caro a tutti i turchi, simbolo dei principi su cui si basa da 80 anni lo Stato. Uno dei capisaldi riguarda il rapporto con la religione. Il mausoleo di Kemal Atatürk, il fondatore, con la forza delle armi, della Repubblica e della Nuova Turchia. Una sorta di cattedrale dell'unità nazionale e del laicismo di cui per anni i militari si sono eretti a custodi. Vigilanza oltremodo severa che ha impedito ogni influenza dell'Islam sulla cosa pubblica. Gli insegnanti di religione sono preparati in università pubbliche, come questa, e anche gli imam, il personale delle moschee, le quali dipendono da un apposito organismo statale, l'Ufficio Affari Religiosi. Ma c'è di più. Molti decenni prima che accadesse nella cattolica Francia, nell'islamica Turchia, una legge vietò, e tuttora vieta, l'uso del velo nelle scuole e negli uffici pubblici. Anche se è una misura che le musulmane più osservanti, che nelle facoltà di teologia sono naturalmente numerose, mandano giù senza entusiasmo. A volte aggirano lo stato. Molte portano in mano una busta. Dentro c'è una parrucca. All'ingresso a scuola tolgono il velo e lo sostituiscono con la parrucca. Così, senza infrangere la legge, mantengono il capo coperto come comanda il Corano.
Dobbiamo però ricordare che sotto la guida dei sultani l'impero ottomano ebbe nei suoi quattro lunghi, importanti secoli di storia momenti di eccellenza assoluta, e il sultano che portò al culmine la potenza dell'impero ottomano fu indubbiamente Solimano, Solimano il primo, Solimano il magnifico. Avevamo parlato di Selim che aveva cominciato la dinastia e Solimano era il figlio. E Solimano fu a capo dell'impero ottomano per ben 46 anni, dal 1520 al 1566. Aveva ereditato dal padre un impero già allora grande che si estendeva dalle coste nordafricane fino ai Balcani, dall'Egitto alla Siria, al Mar Nero. Era un impero molto efficiente, nel quale si distingueva soprattutto il corpo dei giannizzeri, che erano un reparto speciale costituito da giovani strappati alle loro famiglie nei territori cristiani sottomessi. E durante il regno di Solimano, Costantinopoli, già allora una delle città più grandi del mondo, divenne il centro intellettuale di tutto l'Islam. Contava 400.000 abitanti, era una città grande che colpiva per lo splendore dei palazzi, per le moschee, per la vivacità della vita commerciale, culturale, come centro d'incontro, come traffici, già fra l'Oriente e l'Occidente. E nel mondo musulmano Solimano era noto anche fra i turchi che lo chiamavano Süleyman Kanuni come il legislatore, cioè quello che si occupava dei canoni. Quindi non era soltanto un uomo di azione, un conquistatore di nuove terre o un amministratore di possedimenti immensi, ma fu un grande innovatore nel campo della giurisprudenza e un patrono delle arti e poeta lui stesso. Ecco perché furono proprio i sovrani occidentali a chiamarlo il Magnifico. Oggi in modo improprio la stampa, i media di tutto il mondo definiscono l'attuale leader della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, come il califfo o il sultano. Nei titoli dei giornali ci sono titoli come Erdogan, sultano dei tempi moderni, e indubbiamente l'attuale presidente domina nel bene e nel male dal 2002 la scena politica del paese. Già era andato al potere nel 1994 come sindaco di Istanbul e poi aveva proseguito la sua scalata fino a oggi, fino a diventare capo dello Stato. Erdogan è un ex venditore ambulante, poi trasformato in calciatore, dotato di buone doti sportive, ma soprattutto era un uomo dotato di una grandissima oratoria e di un enorme fiuto politico. Si iscrisse al partito fondamentalista religioso e poi ebbe l'intuizione nel 2001 di fondare un proprio partito, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, un partito fino a qualche tempo fa considerato islamico moderato. E comunque oggi Erdogan ha realizzato il sogno di una vita, cioè entrare nella storia accanto al padre della patria, Mustafa Kemal, con una concentrazione di poteri davvero degna dei sultani ottomani, di cui lui stesso è un grande ammiratore. E la Turchia, nel corso di questi 13 anni in cui Erdogan il sultano, il califfo, è al potere, ha viaggiato con un'economia a ritmi di crescita sul serio cinesi. Oggi è la 17esima potenza economica del mondo, con un reddito pro capite che è triplicato, e il sultano Erdogan ha proclamato la nuova grandeur del paese, ha previsto di rimanere al potere almeno fino al 2023, quando si festeggeranno proprio i 100 anni della Repubblica. Ha sposato in un primo momento la causa delle primavere arabe, ha rotto con Israele, ha flirtato con Hamas e con i fratelli musulmani, è entrato nell'asse sunnita con l'Arabia Saudita, con l'Egitto, il Qatar, e si è visto come grande leader del Medio Oriente. Ecco perché oggi si parla tanto della politica ottomana della Turchia, oltretutto propiziata dal teorico di Erdogan, cioè Ahmet Davutoğlu, che è stato prima consigliere per la politica internazionale di Erdogan, poi è diventato ministro degli esteri e oggi ha preso il suo posto proprio come primo ministro. Non sono mancate poi ombre, né mancano, nella guida politica di Erdogan, perché poi il 2013 è stato il suo annus horribilis. La politica siriana di Ankara si è rivelata un boomerang, l'ex amico di Erdogan, il presidente siriano Bashar al-Assad, non è caduto, i gruppi jihadisti anche aiutati da Ankara sono dilagati, si sono incrinati i rapporti con i vicini, con l'Iran, l'Iraq, la Russia, l'Egitto, è esplosa soprattutto la rivolta di Piazza Taksim e di Gezi Park, e milioni di giovani in tutto il paese hanno contestato la svolta autoritaria e l'islamizzazione del paese che erano in poste dall'allora premier, rivendicando quindi più democrazia, più libertà. Erdogan ha ordinato una repressione feroce in cui sono morti almeno 8 giovani, migliaia i feriti, il mondo lo ha condannato e quindi la sua immagine da sultano, da califfo, ne è rimasta offuscata. I rapporti con l'Europa, il negoziato per entrare all'interno dell'Unione Europea si è bloccato. ci sono stati dei forti dissapori con gli Stati Uniti e poi soprattutto il 17 dicembre del 2013 è esplosa la Tangentopoli turca con decine di nomi eccellenti del regime coinvolti fino a toccare lo stesso Erdogan. Lui ha a un certo punto defenestrato centinaia di magistrati, migliaia di poliziotti, ha rafforzato il controllo dei media, ha promosso leggi per controllare la giustizia, imbavagliato i social network come Twitter, come Facebook, come YouTube, che sono diventati oggi il vero luogo di aggregazione e di informazione, trasformandosi addirittura in una piattaforma politica. E Erdogan, come un califfo dell'epoca, si è comportato con un pugno di ferro. È arrivato poi il 2014, molti pensavano che la sua stella potesse offuscarsi, in realtà a marzo Erdogan ha prima vinto le elezioni amministrative, nella sorpresa generale, perché davvero si pensava che ormai fosse un leader alla fine, e poi ad agosto è diventato capo dello Stato.
Rai GR1. Capo del governo ininterrottamente per 12 anni, reduce dal recente scandalo corruzione che ha travolto il suo esecutivo, bersaglio delle critiche e delle contestazioni popolari, non ultima la rivolta di Piazza Taksim. Parliamo di Tayyip Erdogan, da oggi il nuovo presidente turco, la nostra inviata Carmela Giglio.
Non è stato il plebiscito su cui contava per cancellare ogni possibile ombra o ostacolo sul suo cammino, ma Erdogan è riuscito a spiccare fin dal primo turno il suo salto nella storia. Ha trafitto, staccandolo nettamente, il principale sfidante, Ekmeleddin İhsanoğlu, una sua creatura politica, cooptato come una pallida controfigura del leader dall'opposizione repubblicana e nazionalista nella speranza di poter attirare anche i voti degli islamici moderati. Ha vinto invece il radicalismo di Erdogan, che non fa mistero di volere archiviare per sempre i quasi 100 anni della Turchia laica e kemalista. E il primo colpo di cesoia al passato l'ha dato subito dopo la vittoria, andando in una moschea sul Corno d'Oro per la preghiera di ringraziamento, come facevano, dicono gli avversari, i sultani dopo l'incoronazione. È una rinascita questa per il nostro paese, dice, elettrizzando la folla che l'acclama davanti al quartier generale dell'AKP. Le grandi manovre per decidere il suo successore alla guida del governo sono già cominciate. Erdogan punta su qualcuno che resti nella sua ombra, spianando la strada alla svolta presidenzialista che vuole imprimere al paese. Da Istanbul, linea allo studio.
Quando il 3 marzo del 1924 il califfato fu eliminato, la nuova Turchia repubblicana era avviata risolutamente verso il laicismo, però quel gesto fu considerato come sacrilego da una parte del mondo arabo musulmano, ma ormai le riforme erano avviate. Nel 1928 addirittura l'Islam non era più la religione di Stato, nel 1937 il secolarismo venne sancito dalla Costituzione. Ci furono, è vero, dei tentativi di rinascita dopo l'abolizione del califfato da parte della nuova Repubblica di Turchia, e così una parte del mondo islamico sunnita pensò di poter riconoscere erede del califfato islamico la casa reale egiziana, discendente di Mehmet Ali, mentre un'altra parte, basandosi sul fatto che la famiglia reale saudita rivendica il titolo di custode delle due città sante della Medina e della Mecca, ritiene che un'eventuale rivendicazione saudita sarebbe perfettamente legittima. C'è inoltre una corrente di pensiero che giudica la famiglia hascemita di Giordania e anche quella reale del Marocco come in grado di rivendicare a ragione il califfato, essendo i monarchi giordani discendenti del profeta attraverso un nipote, mentre i sovrani marocchini lo sono attraverso un altro nipote. Ma quasi nessuno riconosce ormai plausibile l'ipotetico califfato dell'ultimo sultano Abdul Mejid II, deposto appunto nel 1924. I fautori del ripristino del califfato sono oggi davvero pochi nel mondo islamico. Parlavamo all'inizio del cosiddetto califfato islamico terrorista, e c'è da dire che il 29 giugno del 2014 l'autoproclamato Stato islamico dell'Iraq e della Siria ha riconosciuto Abu Bakr al-Baghdadi come suo velleitario califfo. Ma questo titolo non è stato riconosciuto come tale da nessun organismo ufficiale dell'intero mondo islamico.
Il 3 marzo 1924, in Turchia, viene abolito il califfato islamico. Marco Ansaldo, L'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.